Bene, iniziamo allora la nostra catechesi sul Padre Nostro. Abbiamo fatto già un'introduzione la scorsa settimana, l'altra settimana. Questa sera inizieremo con la spiegazione delle varie schede. Allora, visto che il tema è il Padre Nostro, penso che sia più che doveroso iniziare con questa preghiera che piano piano cercheremo di comprendere, ma fin da stasera tutti capiamo che non è possibile capire il Padre Nostro se non animati dallo Spirito di Gesù, se non entrando al di là della lettera nel cuore di questo grande dono che Gesù ci ha fatto quando ci ha insegnato a pregare così. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santo Spirito d'amore, aiutaci a riconoscere il mistero del nostro essere figli, il mistero del nostro cammino, il mistero dell'amore che Dio ha verso tutti gli uomini. Te lo chiediamo attraverso Cristo, nostro Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Bene. Allora, la prima scheda, avete visto che le schede che sono tratte da questo volumetto del Vescovo Vogliamo Vedere Gesù non hanno grandi indicazioni di contenuto, cioè il Vescovo non vuole commentare il Padre Nostro con sue parole, ma vuole aiutarci attraverso altri brani della parola di Dio a cogliere un po' il significato spirituale, il significato vero, profondo di questa preghiera, no? Quindi io per fare questa spiegazione mi ispiro al testo di Don Bruno Maggioni, che appunto è un commento al Padre Nostro, e le schede che vengono messe a disposizione un paio di giorni prima, nella domenica che precede la catechesi, servono più che altro per una lettura di preparazione a casa e per così mettersi in questo clima di preghiera che è importante per affrontare questo tema. Allora, la prima parola, la parola Padre. Sappiamo, l'abbiamo visto l'altra volta, il contesto in cui è nata questa preghiera è nata da una richiesta degli apostoli: insegnaci a pregare. Un maestro di spiritualità insegna delle preghiere, degli stili, degli atteggiamenti con i quali rivolgersi a Dio. Lo ha fatto anche Giovanni Battista, dicono i Vangeli. Noi non sappiamo quali preghiere, ma gli apostoli, i discepoli dicono: insegna anche noi a pregare come anche Giovanni ha fatto con i suoi. E Gesù insegna questa preghiera, che è straordinaria. È stato scritto che il Padre Nostro è il riassunto di tutto il Vangelo, cioè i temi del Vangelo sono tutti intercalati dentro a questa preghiera, a queste invocazioni. Notate bene che ci sono due Vangeli su quattro, quello di Marco e quello di Giovanni, che non riportano il Padre Nostro. C'è la versione di Matteo, quella che noi usiamo normalmente, e c'è quella più breve di San Luca. Però anche se i due Vangeli non riportano appunto la preghiera, comunque i temi che questa invocazione porta con sé sono presenti in tutte e quattro i Vangeli. Questo è molto importante. La prima parola è la parola Padre, ed è veramente sconvolgente, perché questa preghiera inizia subito andando al centro, creando una relazione. Perché quando io dico a qualcuno padre, evidentemente lo dico perché con lui ho un rapporto di estrema confidenza, anzi un rapporto unico come quello che c'è tra chi mi ha generato e io che da lui sono stato generato. Io padre, papà, l'ho detto solo a una persona e anche voi evidentemente. E capite che io a 10 uomini posso dire ingegnere, avvocato, reverendo, idraulico, panettiere, tutte cose belle, ma che configurano tra me e loro un certo tipo di relazione. Se io chiamo uno avvocato è perché ho bisogno che mi aiuti in tribunale, che ne so, se chiamo uno dottore perché mi fa mal la pancia e gli chiedo che mi guarisca. Quindi cose importanti, ma dire a un uomo padre, papà, perché sappiamo che il termine più corretto è babbo, abba, no? Come ricorda anche San Paolo nelle sue lettere. Quindi un termine affettuoso, non è un termine generico che indica qualcuno, ma indica proprio quella persona lì, quell'uomo che insieme a mia madre, evidentemente, mi ha dato la vita. Padre. È una parola sulla quale molti santi si sono fermati, direi per tutta la loro vita. Ci sono alcuni racconti dei padri del deserto che dicono che alcuni di questi santi monaci non riuscivano a pregare perché la loro preghiera si fermava qui. Quando dicevano padre, questa parola era così ricca di emozione per loro che non riuscivano ad andare avanti e dicevano solo padre. Però capite, se noi riuscissimo, virgolette, solo a pregare dicendo padre con lo stesso amore con cui Gesù ha detto questa parola, beh, avremmo già capito tutto del Vangelo della vita cristiana. È interessante anche questo perché di Dio in questa preghiera si dice solo questo. Noi saremmo tentati, e qualcuno lo ha fatto, quando facciamo le preghiere, di mettere molte parole per spiegare, per aggiungere, no? Noi saremmo tentati di dire Signore Dio Onnipotente, Creatore Universale, benigno e benevolo, Tu che perdoni, tu che sei Padre, Padre. Punto. C'è solo questa parola, basta questo, c'è dentro tutto. Questo è già una grande novità rispetto alle preghiere che c'erano prima e a molte preghiere che ci sono dopo. Padre è il nome più appropriato per indicare Dio. Visto che siamo in tema di confronto, ahimè, anche scontro con le altre religioni, sapete che nell'Islam ad Allah sono attribuiti quanti? I nomi di Allah. 99 nomi. Se cercate su internet, scrivete i nomi di Allah, vengono fuori dei siti, io me li sono letti tutti questa mattina per controllare, sono 99 nomi e poi ce n'è uno misterioso, dice, no? la tradizione islamica. 99 nomi, 99, beh, sono tanti, no? Che devono essere imparati a memoria e che il buon musulmano recita anche, no? Facendo girare quella corona che è fatta di 33 grani consecutivi. No? Avete visto qualche volta noi fedeli musulmani che, come il nostro rosario, recitano i 99 nomi, quindi tu prendi la tua corona, invece di dire il rosario, la fai girare tre volte dicendo a memoria i 99 nomi di Allah. Sono tutti nomi che riguardano ciò che lui è verso l'uomo. Andate a guardarveli anche solo per curiosità. nomi che in qualche modo però sono al di fuori di Lui, cioè ciò che Lui fa verso di noi. Anche solo il primo nome, misericordioso, è un'azione sua verso di noi. Lui è misericordioso verso di noi, Lui è potente, Lui è creatore, Lui è, cioè, è qualcosa che fa verso di noi, no? È come se uno, poniamo un nobile, una volta c'erano, no, ma anche oggi qualcuno ha sentito, che ha 99 titoli nobiliari, conte, marchese, principe di tutti questi nomi, no, che una volta avevano, tutti titoli nobiliari, no? Ma in qualche modo non identificano il tuo essere profondo. Bene, l'unico nome del Dio che ci ha rivelato Gesù è Padre. E li contiene tutti e in qualche modo li supera tutti. E notate che è un nome che mette subito in gioco una relazione profonda tra Lui e noi. In qualche modo in questo nome c'è una vicinanza straordinaria, mentre gli altri nomi, i titoli che possiamo attribuire a Dio possono addirittura allontanarci da Lui. Dio creatore universale, Dio giudice eterno, Dio onnipotente. Uno dice, aiuto. E infatti l'Islam è la religione di chi si sottomette a Dio. Islam vuol dire proprio sottomissione. Io mi prostro davanti alla grandezza di Dio. Dio è grande, io sono piccolo, io mi prostro. Gesù ha detto, Dio è grande, ma si è fatto piccolo. Ha preso un volto che è il mio. Chi vede me, vede il Padre, dice Gesù. È riportato anche nella scheda questo testo di San Giovanni. E Gesù ci insegna che quando ci mettiamo davanti a Dio, ci mettiamo in piedi, come figli, guardandolo negli occhi e dandogli del tu. Il Padre nostro non è una preghiera che mantiene le distanze, è una preghiera che annulla le distanze. Evidentemente questo non vuol dire mancare di rispetto a Dio, non vuol dire riconoscere che Dio è creatore, Signore, onnipotente, giudice, tutte quelle cose lì. Ma vuol dire metterlo in un clima completamente diverso. Allora, noi dobbiamo partire dal nome Padre per capire tutte le altre attribuzioni che possiamo dire a Dio. Per esempio, Dio è giudice, certo, il Vangelo lo dice con chiarezza, c'è un giudizio, no? Ricordate la pagina di San Matteo 25, quel giorno il Signore. Dio è giudice, certo, ma è un giudice che agisce come un padre. Dio è onnipotente, certo, ma la sua onnipotenza non è nel dominio, ma è nell'amore. Dio è Signore, certo, ma è Signore perché si è fatto servo, perché si è fatto ultimo. Quindi la signoria di Dio non è per dominare, ma per donare. La sua onnipotenza è quella dell'amore. E se Dio è Padre, il nome dell'uomo è Figlio. È Figlio. Ok, quindi cioè, già in questa parola c'è dentro davvero il cuore del Vangelo. Oltretutto, e questo non è certamente una cosa trascurabile, il nome Padre indica, esprime una relazione interna alla vita stessa di Dio. E questo è importante, cioè quando Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio Padre, lo ha fatto perché Lui, Gesù, è il Figlio, che dall'eternità vive una relazione di amore e di dono col Padre. nell'amore che è lo Spirito Santo. Per cui Gesù, in qualche modo, insegnandoci a usare questa parola, ci rende partecipi della reciprocità di quella vita che Egli dall'eternità ha verso quello che noi chiamiamo Padre. Capite che qui entriamo in uno dei misteri più grandi, più belli, più straordinari, che è quello della Santissima Trinità. Il mistero, appunto, di un Padre che dall'eternità genera un Figlio, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, come diciamo nel Credo, e di un Padre e di un Figlio che nel loro amore continuamente generano lo Spirito Santo. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, e tutte queste cose qui che si dicono del Figlio e dello Spirito Santo. E Gesù nel Vangelo ci tiene a rimarcare questo, perché lo abbiamo letto, no, l'anno scorso nel Vangelo di San Giovanni, quando parla del Padre dice, per esempio, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo è uno dei brani più evidenti in questo senso. Cioè, Gesù rimarca che lui è per antonomasia il Figlio. Noi siamo figli perché lui, Gesù, ci ha preso, direi, per mano e ci ha portato dentro a questo mistero. Si dice nella teologia, nella spiritualità, che noi siamo figli nel Figlio, cioè è Gesù che ci ha aperto la possibilità di entrare dentro nel mistero della vita di Dio, che è vita trinitaria, che è vita di amore e di relazione. Questo è molto bello. Gesù insiste, no, per dirci che questo rapporto tra noi e il Padre è simile al suo, ma è anche distinto dal suo. Noi siamo figli, veramente, no? San Paolo lo ricorda, siamo figli perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. È uno dei brani che ricorda anche la scheda del Vescovo. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. Quindi lo siamo realmente, ma lo siamo per un dono del Figlio che ci ha amati al punto tale da farci entrare in questa vita divina. Ancora un'altra osservazione è che questo termine Abba, babbo, papà, esprime un rapporto di grande semplicità e immediatezza, come il rapporto di un bambino col suo papà, soprattutto quando è piccolo. Poi magari quando si diventa un po' più grandi i rapporti a volte sono magari un po' conflittuali, ma pensate a un bambino piccolo, no? Il papà è... Quando noi parliamo di papà, evidentemente non vogliamo identificare il sesso maschile. Sapete che la Bibbia ripete molte volte nell'Antico Testamento il paragone di Dio come madre che allatta i suoi figli, che li porta alla guancia per coccolarli. Quindi nel termine padre, il termine padre non è esclusivo, cioè vale solo per gli uomini, ma è inclusivo, cioè tiene dentro di sé anche quella relazione materna fatta di tenerezza, fatta di nutrimento, di vita donata, come quella di una mamma che si consuma, che genera il proprio figlio. Questo è importante. Ma evidentemente anche in una cultura molto maschilista, se Gesù avesse insegnato a pregare dicendo «Mamma nostra che sei nei cieli», probabilmente ci sarebbe stato qualche piccolo fraintendimento, no? Allora, in questa invocazione Abba, padre è racchiusa la nostra condizione di figli. E qui Don Bruno fa tre osservazioni molto belle e interessanti. La prima è che essere figli significa, dovrebbe significare anche nella condizione umana, essere originati da un atto di amore. Un figlio dovrebbe essere sempre il segno concreto di un atto di amore che lega un uomo e una donna, che lega due persone distinte tra di loro, ma che nell'amore generano un'altra creatura, un'altra vita. Allora noi siamo figli, per cui noi davanti a Dio siamo generati dal suo amore. Non siamo nati per caso, non siamo un numero nel grande computer dell'anagrafe del cielo, siamo voluti, desiderati, amati fin dall'eternità. Seconda osservazione, il padre è colui dal quale si riceve e si dipende. Un bambino ha bisogno del padre, della madre, che lo nutre, che lo protegge, che lo difende dagli altri, dai pericoli. Così dire Abba significa dire a Dio: ho bisogno di te. Ho bisogno, come un bambino che, anche se è diventato grande, se ha 50 anni, se ha tante cose, ha sempre bisogno di qualcuno che gli stia vicino e che lo protegga. Terzo, il padre è colui che si prende cura, che sorveglia, ma anche che indica una strada. Qui la psicologia ha scritto tante cose, no? Ma sappiamo, il padre è colui che dà la legge. La legge non nel senso di qualcosa che ti rende prigioniero, ma qualcosa che ti fa crescere, ti indica un cammino. Sappiamo bene che anche i moderni studi pedagogici e psicologici dicono che la figura del padre, che oggi per tanti aspetti è venuta a mancare, influisce moltissimo negativamente sulla crescita dei figli, che non avendo punti di riferimento coi quali magari a volte anche scontrarsi, rischiano di non far crescere dentro di sé l'autostima, la capacità di decidere, la libertà. Allora Dio è padre perché ci ha generati nell'amore, perché continuamente ci accompagna, ma anche perché ci dice la strada da percorrere. Non abdica al suo compito. È molto bello questo. Tutta la Bibbia dice che la legge del Signore è luce, è guida per il nostro cammino. E Gesù non è venuto per cancellare la legge, lo dice chiaramente, non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento, cioè per dirvi che la legge del Signore è perfetta e rinfranca l'anima, come dice un salmo, che la parola del Signore è parola di vita e che se tu l'accogli come un figlio obbediente, allora tu cammini sulla strada giusta, altrimenti rischi di andare fuori strada. Non è che Dio ti castiga e quindi ti dà un calcio e ti manda fuori strada, perché qualcuno pensa: ah, Dio, che storia è, siamo liberi, però se sbagli Dio ti castiga. No, se sbagli sei tu che ti metti fuori strada e che ti fai anche male. Per cui Dio è contemporaneamente amore e legge. Alla mentalità di oggi questo sembra strano, perché sembra che l'amore, la tenerezza, l'affetto escluda la dimensione della legge, del comando, della norma. Ecco, per la fede cristiana non è così. Le due cose stanno insieme. Proprio perché ci ama, Dio ci dà la sua legge. Nella esposizione dei comandamenti che è stata fatta da Benigni il mese scorso, si può dire una cosa non mi è piaciuta, quell'altra non l'ha detta, d'accordo, non è un teologo, ma certamente molte volte è stato sottolineato proprio questo aspetto, no? Molto bello e positivo, cioè che i comandamenti nella loro anima profonda sono esattamente l'agire di un Dio che ti vuole liberare, che ti vuole far crescere, e proprio per questo ti dà dei comandi. Allora, quando noi diciamo Padre, Padre nostro, dobbiamo ricordare di essere sempre figli, desiderosi di essere amati, bisognosi di affidarci a qualcuno, sempre in cerca di un punto di riferimento. In una parola sola, ci sono dentro tutte queste cose e molte altre di più. E poi c'è l'altra parolina, nostro, nostro. Padre nostro, non padre mio. Dio non è insofferente proprio alle discriminazioni, ama tutti indistintamente. Questa cosa, quando Gesù la diceva, certamente scuoteva le coscienze di chi lo ascoltava, e anche oggi lo fa, perché quando Gesù dice Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere nel campo di chi è buono e di chi è terrorista, di chi è imbroglione e di chi è sempre in chiesa a pregare, ci verrebbe da dire e insomma, Dio ama tutti, perché tutti siamo suoi figli. E quindi questa preghiera in cui diciamo Padre nostro, immediatamente, mentre risveglia in noi lo spirito da figli, deve aprire alla dimensione dei fratelli, che è difficile, perché capite, dire Padre mio e mettermi in relazione con Dio può essere anche, diciamo, emotivamente consolatorio. Ho bisogno di aiuto, di tenerezza, di guida, tutte le cose che abbiamo detto prima. Ma quando io dico Padre nostro e so che quello lì vicino a me sta dicendo la stessa preghiera, e anche quell'altro, e magari con quello lì o con quello là io ho qualcosa che non funziona, dico, ma è la stessa persona a cui ci rivolgiamo? Certo che sì. E quindi la preghiera del Padre nostro sarebbe una preghiera da fare sempre in comunità. E anche quando la prego da solo, devo ricordarmi che io sono dentro a una comunità. Però attenzione a evitare un pericolo, che quel nostro diventi un affare esclusivo, come se io che dico Padre nostro, tu che dici Padre a lui, appartenessimo a un club privato in cui tutti noi diciamo Padre nostro e gli altri sono fuori. So se mi spiego, no? Apparteniamo, questo club è nostro, e questo diventa molto settario, no? Noi che siamo dentro siamo quelli amati da Dio, salvati da Dio, gli altri sono fuori. Dire Padre nostro evidentemente non ha questo significato esclusivo, ma ancora una volta un significato inclusivo. Cioè Dio desidera che tutti gli uomini che sono sue creature possano rivolgersi a Lui pregandolo così, dicendo Padre nostro. D'altra parte, Don Bruno sottolinea ancora che dire Padre nostro è diverso che dire Padre di tutti. In qualche modo quel nostro esprime anche un legame di appartenenza a una comunità. Cioè, per dirla con il paragone di prima, tutti possono entrare in questa comunità dei figli di Dio. La porta non è chiusa, non c'è bisogno di un lasciapassare particolare. Però certamente chi ha avuto la grazia, il dono e se vogliamo anche l'impegno personale di aderire a questo dono di grazia che è la vita cristiana, ha qualcosa di più, insomma, che non è un qualcosa di più che mi fa sentire orgoglioso e guardare con disprezzo gli altri, ma che al contrario mi dovrebbe portare a dire a tutti: guarda com'è bello. La dimensione missionaria della vita cristiana nasce non dal desiderio di salvare gli altri poveri peccatori o condannati al fuoco eterno, ma nasce dal desiderio di condividere un dono d'amore così grande che non posso tenerlo chiuso solo per me. Dio è Padre, Dio ama me, Dio ha mandato suo Figlio per me, Dio mi ha portato dentro nella sua stessa vita attraverso il dono dello Spirito. E io cosa faccio? Sto qui fermo a dire: oh, che bello, mi guardo l'ombelico contemplando. No, io dovrei ardere e dire a tutti com'è bella questa cosa e dire: vieni anche tu a dire Padre nostro, perché Dio ama anche te. Ma io sono un peccatore e io no. Tutti siamo peccatori e Dio proprio per questo ci ama, perché non vuole abbandonarci nel male. Allora, recitando il Padre nostro, noi siamo invitati a riconoscere il volto di Dio Padre dentro al volto delle persone, di qualsiasi uomo. E questo diventa certamente sempre impegnativo perché, come dire, c'è una crosta, no? Che in qualche modo deturpa il nostro volto e che può deturpare anche il volto di Dio, di quel Dio che ama ognuno nella sua singolarità e che però a tutti, su tutti, come ricordava Gesù, fa sorgere il suo sole e fa piovere l'acqua viva del suo amore. Quindi, in che modo io posso dire con verità la parola Padre? Se cerco con verità di vivere la parola fratello. Se no, se dico Padre ma sono chiuso, quella parola è falsa. Un padre, una madre, molti di voi lo sono, quando è contento a riguardo dei suoi figli? Quando ogni figlio fa per i fatti suoi? O addirittura quando i propri figli si mettono a combattere l'uno contro l'altro, magari per l'eredità o per questioni o per altro? Credo, no, anch'io incontro tanti padri e tante madri, che queste siano tra le cose più dolorose per un papà, per una mamma, vedere i propri figli che si combattono, che si fanno del male, che non si parlano più e che magari accusano i genitori di aver fatto differenze. Ah, ma tu a quello lì, ma a quella lì, no, quella lì è tua sorella, è tuo fratello, no? Quando un papà, una mamma sono contenti, quando vedono che i propri figli sono contenti, si vogliono bene, si aiutano, si incoraggiano, sbagliano ma riprendono il cammino. Allora, quando Dio è contento che lo chiamiamo papà, quando vede che cerchiamo di andare d'accordo con l'altro, con l'altra che chiama lui allo stesso modo, che lo chiama papà, Abba. Allora capite, questo è impegnativo, no? Perché davvero dire Padre nostro, vabbè, alla fine ci può anche consolare, ma capirne la portata immediatamente sociale, non so come dire, no? Diventa molto molto più difficile. Quindi si può ricordare una citazione tratta dalla prima lettera di San Giovanni: dove l'Apostolo dice: nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi. No? Il volto di Dio lo possiamo scoprire se ci amiamo gli uni gli altri. Questo chiaramente è un impegno per tutti che va sempre rinnovato. Bene, allora, sulla scheda, come avete visto, se l'avete presa, il Vescovo cita alcuni brani delle lettere di San Paolo, del Vangelo di San Giovanni, e poi mette sempre quel, tra virgolette, quel attenzione pericolo, cioè in che modo possiamo snaturare questa preghiera. Lo leggo perché mi sembra così, il Vescovo magari calca un po' le tinte, ma dentro a queste affermazioni erronee, appunto pericolose, ci possiamo a volte cadere anche noi. Dio è un nome comune e indica un'entità misteriosa e incomprensibile. Come tale va bene per tutte le religioni allo stesso modo. La relazione con lui è in sostanza quello di uno schiavo che uno schiavo ha col suo padrone. Si spera sia giusto e magari anche un poco indulgente. Nessuno sa con certezza come la pensa e chi è veramente, per cui è meglio tenerlo buono con l'osservanza di leggi e regolamenti. Se si ha molto coraggio, si può anche rompere le catene e trovare finalmente la libertà che la religione di questo Dio sembra negare, sia all'azione sia al pensiero umano. E allora si diventa atei, cioè senza Dio, o almeno agnostici. Dio non mi interessa. Tanto più che Dio nessuno l'ha mai visto. Questo sarebbe, diciamo, il pensiero laico o laicista che tante volte c'è su Dio. E l'altro pericolo segnalato nel retro della scheda, dove pure ci sono citazioni di brani del Nuovo Testamento che ci parlano dell'amore reciproco, il pericolo è questo: la religione è una questione strettamente personale. Ciò che importa è che ciascuno salvi la propria anima. Per questo il buon Dio ci ha dato delle regole chiare che ciascuno dovrà seguire per proprio conto e risponderne al grande giudice. Anima mia, faccenda mia. Ciascuno per sé e Dio per tutti. Con il prossimo, è sufficiente un po' di buona educazione e al massimo qualche elemosina. Ecco, magari il Vescovo calca un po' le tinta di queste cose qui, ma certamente ci sono dietro dei grossi pericoli. Certamente non è quello che Gesù ci ha voluto dire col suo Vangelo. Attenzione, un'osservazione importante è questa, no? Che tutto il Vangelo, e quindi anche il Padre Nostro, che è il riassunto del Vangelo, si comprende solo alla luce di tutto Gesù. Cioè, se uno prende un pezzetto, non capisce, è solo nel quadro generale. Quindi il Padre Nostro, con tutte le altre domande che poi vedremo nei prossimi appuntamenti, si capisce guardando a Gesù, che vive come figlio obbediente alla volontà del Padre, che serve i suoi fratelli, che dona la vita, che muore, che risorge, che dona il suo spirito. Mai correre il pericolo di prendere un pezzettino del Vangelo e di farlo diventare come una bandiera. Tutto il Vangelo, tutta la vita di Gesù. Quindi anche il Padre Nostro va letto in questo senso. Bene, allora il prossimo appuntamento è, se non ricordo male, martedì prossimo, giusto? Martedì prossimo, e quindi sempre alle 21. Domenica metteremo in chiesa l'altra scheda, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sempre su ogni scheda due affermazioni, e così continueremo passo dopo passo. Bene, adesso chi vuole possiamo salire su per condividere, chi è nei gruppi o chi è in famiglia può, leggendo magari quei brani che sono indicati lì, continuare almeno per un po' la riflessione. Sia lodato Gesù Cristo.